Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis
e Gianmarco Murroni, ciao.
Eccoci.
Andrea.
Eccoci, ciao Gianmarco, questo venerdì mattina, due ore in nostra, in vostra soprattutto compagnia, scrivendoci al 335 12 43 722, saluto e ringrazio, tecnico del suono Alberto Giovannetti, accanto a lui la nostra Silvia Giovarrosa che tra un po' ci raggiungerà anche in studio per parlare di attualità internazionale, poi Bruno Orti che curerà, se non erro, la parte, sì è così mi dice Bruno, della regia video, perché dalle 9.30 sarà protagonista la musica jazz, ma anche parleremo di pace, come la musica può essere uno strumento di pace. Gianmarco, poi cos'altro avremo questa mattina?
Insieme? Beh, un menù ricco, insomma, come si suol dire, parleremo per l'appunto di attualità, di cronaca, poi avremo come al solito gli ospiti internazionali, parleremo appunto poi in chiusura di musica, ma tanti argomenti, compresi insomma anche la rassegna stampa internazionale e italiana.
Voglio iniziare con un messaggio che ci ha mandato Ciro, perché si parla di gratitudine, credo che noi cristiani dobbiamo coltivare la gratitudine ogni giorno, e lui ci scrive: tutte le mattine ringrazio Dio per essere vivo e intenzionato a cambiare. Già questo è molto bello, l'essere vivo, la consapevolezza della salute, ad esempio, Gianmarco, immagino.
Beh sì, anche essere intenzionati a cambiare significa anche un processo, uno sviluppo costante, quotidiano. Si tende sempre a migliorare, quindi questo è un cambiamento positivo.
Secondo motivo, avere mia madre Sara, dunque gli affetti, in questo caso immagino familiari, e poi avere una casa e una pensione. Sono tanti motivi per dire grazie. E noi ringraziamo te, Ciro, per questi stimoli che ci dai. Non so, Gianmarco, se hai letto che si interroga la NASA sull'orario della Luna, che ora è sulla Luna. Il motivo è legato a una possibile spedizione. Allora vogliamo partire in musica proprio dalla Luna, una Luna blu.
Standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Someone I really could care for. suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me, and I looked the moon.
Le 8 e 16, su questa cosa della luna sono arrivati già dei messaggi, è tutto vero, tra l'altro mi servo di un bel articolo pubblicato da ilpost.it che spiega nel dettaglio la questione. Una delle cose che bisogna fare per procedere con il programma spaziale per un ritorno dell'uomo sulla luna è stabilire che ora è sul nostro satellite e uno dei problemi è legato al fatto che un orologio sulla luna sincronizzato con uno sulla Terra sarebbe avanti subito di circa 56 microsecondi dopo 24 ore, di 112 dopo 48 e così via. Sulla Terra è trascurabile, si parla di milionesimi di secondo, ma col passare delle ore ecco che i secondi inizierebbero a essere parecchi. Ma come si è fatto allora, qualcuno si chiede, nel 69 per andare sulla Luna? Si è preso l'orario degli Stati Uniti, però parliamo di oltre mezzo secolo fa. Adesso invece bisogna decidere che ora è sulla Luna e la NASA vuole farlo entro il settembre del 2026 per poi portare l'uomo sulla Luna negli anni 30 di questo secolo. Anche la Cina ha questo progetto, l'India vorrebbe farlo entro il 2040. Insomma, Gianmarco.
Sì, un po' di numeri che lasciano anche un po' confusi, però c'è ad esempio un film famoso, Interstellar, non so se
come no.
L'hai visto, Andrea, e lì parla un pochino appunto anche dei viaggi spaziali, che però ricadono anche nei viaggi temporali, in qualche modo c'è un intreccio tra quello che è proprio lo spazio e il tempo, quindi in qualche modo richiama questa notizia.
Torniamo sulla Terra, ore non microsecondi, due appuntamenti quotidiani.
Tra gli avvenimenti di quest'oggi, alle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera del Regina Celia e del Rosario, mentre alle ore 19 la messa celebrata dalla concattedrale Santa Maria Annunziata e San Vicinio in Sarsina.
E poi vi segnalo che all'Università LUMSA, a pochi metri dalla nostra sede, ci sarà la conferenza internazionale per l'abolizione universale della maternità surrogata, il cosiddetto utero in affitto. La seguirà per noi Marco Guerra e avremo modo di parlarne anche. Potete leggere poi il suo articolo su vaticannews.va. Infine, a Bruxelles oggi la presidente della Commissione europea von der Leyen e il segretario di Stato statunitense Blinken incontrano il premier armeno Pashinyan sul tema del sostegno all'Armenia. Ne parlavamo proprio ieri con il nostro Robert Attariani. Ma parliamo ancora di esteri, di attualità internazionale con Silvia Giovarrosa. Buongiorno.
Buongiorno Andrea, buongiorno Gianmarco.
Ciao,
buongiorno a tutti i nostri amici in ascolto.
Silvia, Gianmarco, la notizia del giorno è questa telefonata tra Biden e Netanyahu. Si aprono nuovi varchi, nuovi accessi per il sostegno a Gaza. I repubblicani protestano e dicono Biden dovrebbe parlare con Hamas e non con Israele nel fare richieste. C'è però, anzi, praticamente la comunità internazionale tutta, a partire dall'Unione Europea, dice quello che sta accadendo a Gaza è intollerabile, inaccettabile. È una buona notizia di fatto quella di oggi, Sil.
Sì, sostanzialmente, ecco, tu hai detto sostanzialmente tutto. Dagli attacchi del 7 ottobre, questa è la prima volta per cui Israele ha deciso di riaprire il valico di Erez e il porto di Ashdod per agevolare l'accesso degli aiuti umanitari a Gaza. Questa decisione arriva sicuramente dopo il colloquio che si è detto acceso fra Biden e Netanyahu, nel quale Biden ha posto proprio come condizione per continuare ad aiutare Israele quella che ci si occupi della popolazione di Gaza. Sono ormai arrivati a 33.000 i morti nella striscia di Gaza, c'è un'imminente carestia e dopo la morte dei 7 operatori umanitari, diciamo, questo forse è stata la leva su cui la comunità internazionale ha fatto più pressione per cercare di convincere Netanyahu a finalmente ad aprire nuove possibilità di aiuti per la popolazione palestinese.
Silvia, continua anche la tensione in Ucraina, insomma, proprio in questi giorni in cui si celebra il 75esimo anniversario della NATO, si è espresso in merito anche il segretario della NATO Stoltenberg.
Sì, il segretario della NATO Stoltenberg ha sostanzialmente risposto a quella che è stata una provocazione del Cremlino, del portavoce di Vladimir Putin, che ha detto la NATO è sostanzialmente coinvolta nel conflitto. Ovviamente Stoltenberg ha cercato di abbassare i toni della conversazione. La NATO non è coinvolta, non lo sarà mai direttamente. È certo che comunque gli alleati devono continuare e devono aumentare gli aiuti all'Ucraina, perché è una richiesta fondamentale affinché, diciamo, il popolo possa tentare di sperare di continuare a vivere.
Ieri Le Monde titolava, Gianmarco, Silvia, una avanzata lenta, molto lenta ma incessante, quella della Russia in Ucraina. Dà un po' l'idea di quello che sta accadendo, perché certamente la lentezza è un fattore, ma l'avanzare è il fattore. Silvia, voltando pagina fino a un certo punto, noi parleremo oggi anche di un'altra guerra, tornando indietro di 32 anni, lo faremo a doppio clic alle 12.40.
Sì, parleremo oggi, ricordiamo l'assedio di Sarajevo, che avvenne appunto il 5 ottobre del 1900.
Aprile.
Sì,
vabbè, ottobre perché sono 6 mesi.
Ottobre.
7 ottobre, giusto.
In cui appunto Sarajevo fu assediata, e fu, diciamo, l'assedio più lungo, più sanguinoso, più cruento della storia moderna nel contesto della guerra in Bosnia Erzegovina, o Erzegovina, tu come dici, perché non l'ho capito.
La mi hanno detto Erzegovina, però oggettivamente
spesso viene
Erzegovina, esatto.
Suona meglio.
E, però ecco, è un modo questo anche per non dimenticare le guerre di un passato recentissimo, e di un secolo che qualcuno aveva definito breve, ma quanto accaduto ad esempio nel 92, dunque dopo la caduta del muro di Berlino, già ci diceva che questo secolo poi così breve, Gianmarco, non
sì,
era.
Sì, è proprio così, come spiegava Silvia, insomma, facendo riferimento all'assedio di Sarajevo, uno degli assedi più lunghi, più sanguinosi, insomma non è neanche tanto lontano così nella nostra memoria.
Vedo dei vocali, Teodoro, Mario tra gli altri, li ascolteremo a breve. Poi Vittorio ci scrive: Gesù non solo sulle labbra ma anche nei nostri cuori, e dunque l'importanza di ciò che ci dice l'anima, la coscienza. Il buongiorno da Angelo, ancora Roseli, un carissimo buongiorno a tutti, con gratitudine, nulla ci è dovuto, tutto è dono, cominciando dalla vita. Sono d'accordo con il radioascoltatore, il riferimento è a Ciro. La gratitudine, lo chiedo a una collega, a un'amica, ma anche a una mamma, quanto conta ogni giorno essere grati, Silvia?
Ma io penso che essere grati ogni giorno sia la salvezza per ogni giorno, perché come dici tu, se c'è un motivo per non essere, come dici, qual è la tua frase?
No, quello è per lamentarsi.
Però il concetto è questo, nel senso che se noi cerchiamo di essere grati ogni giorno per quello che abbiamo, riusciamo anche a sopportare quello che c'è ogni giorno di difficile, no, da sostenere. È fondamentale.
Due ascoltatori ci parlano poi dell'importanza dell'ascolto, scusate il gioco di parole, ma è così. Giuseppe, che dice: ogni giorno sono grato, ma sono soprattutto in cerca di quella capacità di mettermi in ascolto. È vero, è una ricerca. E poi ancora Filomena: grazie per il vostro ascolto, siete davvero la radio che ci ascolta, non è solo uno spot ma è una realtà quotidiana da 4 anni nella mia vita, il mio porto sicuro. E poi ancora ci sollecitate sul tema della sanità, lo vedremo anche sui quotidiani. Silvia, grazie.
Grazie. La parola del giorno ascolto, quindi vado di là e vi ascolto.
Grazie,
e sentiamo
Silvia.
Però anche a chi fare gli auguri di buon onomastico.
Oggi 5 aprile la Chiesa ricorda San Vincenzo Ferrer, sacerdote domenicano. Spagnolo, insigne predicatore, non a caso domenicano, durante il grande scisma d'Occidente iniziato nel 1378, San Vincenzo Ferrer si adopera molto per l'unità della Chiesa e il miglioramento dei costumi. Morto in viaggio, viene canonizzato nel 1458 da Callisto III. In questa data si ricorda inoltre Santa Irene, vergine e martire.
Seconda stella destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano, ed ora sei quasi convinto che può esistere un'isola e non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione e neanche un gioco di parole. Se ci credi, ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Sono d'accordo con voi, niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola è? Niente odio né violenza, né soldati né armi, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino. Non ti puoi sbagliare, perché quella è l'isola e non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle. Forse è ancora più pazzo di te.
Un buongiorno a tutta la redazione e un buongiorno a tutta la comunità che ascolta. Io, come sempre, prego per chi è nascosto. Per chi è nascosto dall'indifferenza, per chi è nascosto dall'esclusione, per chi è nascosto dalla guerra, per chi è nascosto dalla cattiveria degli uomini verso altri uomini, per tutti loro, per tutti i paria e le paria del mondo, io prego, perché così nostro Signore gli è sempre più vicino.
Grazie Mario, il tema degli invisibili, degli scartati, così caro anche a Papa Francesco, è quello che tu poni in evidenza. Con questo breve vocale fate sentire le vostre voci al 335 12 43 722, è il momento dell'Osservatore Romano. Gianmarco Murroni, prima di entrare in studio, mi ha detto: chissà se viene Isabella Piro, perché mi piace molto parlare con lei di quello che accade nel mondo. Desiderio si è realizzato.
Esaudito.
Isabella, esaudito. Buongiorno Isabella Piro, buondì.
Buongiorno, allora saluto prima Gianmarco,
giusto,
che mi aspettava con ansia, quindi buongiorno Gianmarco, buongiorno Andrea. Ciao, ma soprattutto buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Atlante, ogni venerdì l'inserto dell'Osservatore Romano per il servizio internazionale. Salutiamo anche Roberto, Valerio, Giada. Isabella, oggi di cosa parliamo?
Il nostro inserto, appunto, di geopolitica internazionale oggi è dedicato a un tema proprio di strettissima attualità, ossia parliamo della NATO, perché proprio ieri l'Alleanza Atlantica ha compiuto 75 anni. È un'organizzazione con un'età più che adulta, possiamo dire così, però ancora tante sfide davanti, soprattutto dovute al conflitto in corso in Ucraina, quindi è un'alleanza che ancora deve essere in evoluzione.
Isabella, diamo prima qualche riferimento temporale. L'istituzione della NATO risale al 1949.
Sì, esatto, 75 anni, quindi 1949, il Patto Atlantico. All'inizio vi avevano aderito 12 paesi fondatori, tra cui ricordiamo anche l'Italia e gli Stati Uniti. Questo patto è stato firmato a Washington proprio il 4 aprile del 49 ed è entrato in vigore il 24 agosto di quello stesso anno. All'epoca l'impegno tra i firmatari era molteplice, perché si trattava di saldare i rispettivi legami diplomatici, ma anche e soprattutto di preservare la pace, proteggere le istituzioni e i valori liberali e democratici, unire gli sforzi per la cosiddetta difesa collettiva. Poi nel corso dei decenni, da quei 12 firmatari si sono moltiplicati i paesi aderenti e oggi l'alleanza ne conta ben 32. Gli ultimi a entrare nell'organizzazione sono stati la Finlandia nel dicembre del 2023 e la Svezia proprio il 7 marzo scorso, quindi recentissimo.
La nascita della NATO sembra un gioco di parole, esatto. Ma in realtà è anche una rinascita costante. Mi riferisco, Isabella, al tema dell'allargamento. La NATO si è sempre allargata e oggi anche l'Ucraina fa richiesta ripetutamente per entrare nella NATO, dunque è appunto una costante, corretto?
Sì, possiamo dire così che è una costante, anche se dobbiamo chiarire comunque un punto, perché il cosiddetto allargamento della NATO non va inteso come un'espansione territoriale, in realtà è proprio una risposta a richieste di adesione provenienti negli anni soprattutto dai paesi ex sovietici. Queste richieste vengono sempre sottoposte a verifiche di parametri precisi. E nel caso dell'Ucraina il percorso di adesione è partito da lontano, cioè parliamo del 2005, quando questo paese ha intrapreso un percorso di cosiddetta preadesione chiamato dialogo intensificato. Solo nel 2021 poi Kiev ha ottenuto il cosiddetto MAP, ovvero il piano d'azione per l'adesione, che è stato approvato in Parlamento l'anno dopo, nel gennaio del 22. E proprio ieri il segretario della NATO Stoltenberg ha affermato che l'Ucraina diverrà un membro della NATO e è questione di quando, ma non di se, quindi è chiaro che il paese entrerà nell'alleanza.
Gli ultimi stati ad aderire alla NATO, come ci hai spiegato poco fa, sono stati Finlandia e Svezia. Per queste due nazioni però il percorso di adesione è stato molto più rapido rispetto all'Ucraina.
Sì, in questo caso sì, però bisogna guardare anche al contesto storico in cui è avvenuta questa cosa, perché entrambi questi paesi hanno sempre fatto della neutralità la loro bandiera, possiamo dire così, ma ovviamente con lo scoppio della guerra in Ucraina a febbraio 2022 entrambi hanno dovuto un po' riconsiderare la propria politica estera per timore nei confronti dell'avanzata russa. E poi tra l'altro c'è un dettaglio importante da evidenziare, perché con Helsinki e Stoccolma entrati nel patto è cambiato completamente l'equilibrio di potere nel Mar Baltico, perché il Baltico è cruciale nel senso che è un passaggio marittimo fondamentale che collega il Mare del Nord, l'Artico Europeo e l'Oceano Atlantico, e Svezia e Finlandia portano alla NATO anche una serie di, possiamo dire, asset militari sia terrestri che navali, e tutto questo ha ripercussioni sul peso specifico che ha la Russia nella regione, ovviamente.
Prima abbiamo citato Isabella Stoltenberg, che è appunto l'attuale segretario generale della NATO, particolarmente longevo, ma ad ottobre, un mese prima delle elezioni americane e poco dopo quelle europee, si concluderà il suo mandato. Insomma, questo 2024 ci riserverà ancora molte, non dico sorprese, ma insomma molte decisioni importanti. Allora, quali sono i possibili successori?
Hai detto bene, nel senso Stoltenberg è un segretario generale particolarmente longevo, proprio perché a causa della crisi internazionale innescata dalla guerra in Ucraina, il suo mandato, che era iniziato nel 2014 ed è stato rinnovato nel 2018, è stato poi prorogato fino al prossimo ottobre. E nella classifica, possiamo dire così, dei segretari generali, Stoltenberg è il più longevo dopo l'olandese Joseph Luns, che è stato in carica dal 71 all'84, quindi anche in questo caso parliamo di molti anni. Ed è proprio un altro olandese, cioè il primo ministro uscente Mark Rutte, a figurare tra i possibili successori di Stoltenberg ed avere per il momento il sostegno di oltre 20 paesi NATO, quindi più della maggioranza. Altri invece puntano sul presidente rumeno Klaus Iohannis. Però alla fine, insomma, almeno da quello che si riesce a intuire adesso in questi giorni, è molto probabile che si arrivi a concordare su un candidato con condiviso, proprio perché, come ricordavi tu Andrea, a giugno ci sono le elezioni europee, quindi la NATO anche ha bisogno di arrivare compatta a un futuro possibile del segretario generale.
Mi permetto di dirlo, Rutte è il favorito anche secondo quanto dicono i giornali, però insomma è ovvio che nulla è deciso. Isabella, grazie.
Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.
Ricordo Atlante nelle edicole da domani, oggi osservatorieromano.va, dunque online a partire dalle 15. Abbiamo un vocale dalla Spagna a proposito di internazionalità, ci scrive, o meglio ci manda un messaggio Teodoro.
Buongiorno cari amici di Radio Vaticana, con voi in questa mattina. Sembra che la pioggia è passata e così si gradisce un po' più la Pasqua, aiuta un po' più a sentire questa armonia pasquale. Un bel saluto a tutti quanti, ciao dalla Spagna, arrivederci.
Le 8:38, mi ero distratto un attimo perché Massimiliano ci ha chiesto il sito della Radio Vaticana. Allora, caro Massimiliano, grazie intanto di averci iscritto e colgo l'occasione per ricordare che la nostra testata Radio Vaticana Vatican News appunto si sviluppa in una maniera, possiamo dirlo, Gianmarco, multimediale, e dunque se le frequenze sono quelle di Radio Vaticana l'ascolto può essere anche in streaming, dove sul nostro sito, che appunto è quello di vaticannews.va. E poi ancora salutiamo Giuseppe, Marilisa ci manda il suo buongiorno, Silvia, e a scriverci dal Belgio sono Michela con, scrive Michela, Lorenza, Carlo e Valeria, dunque Valeria, Lorenza, Carlo e Valeria, dunque un gruppo di ascolto anche dal Belgio, dalla Spagna stamane, dall'Italia, tantissimi messaggi, continuiamo ad essere insieme, ma adesso andiamo sui siti internazionali. Iniziamo con la BBC, bbc.com. Israele afferma che aprirà nuove vie di aiuto per Gaza. L'abbiamo detto, Gianmarco Murroni, è la notizia del giorno, la svolta mai successo dal 7 ottobre dopo la telefonata tra Biden e Netanyahu.
Proseguiamo con Nigrizia, andiamo in Italia. La mobilitazione per difendere la legge 185 continua. La legge 185, Andrea, parla di armi, leggiamo proprio, sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione e il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari. E in Italia, per l'appunto, alla Camera ci sono le audizioni degli esponenti della campagna Basta favori ai mercanti di armi.
Hai fatto bene a leggere questa legge 185, perché dobbiamo sempre fornire informazioni complete a chi ci sta ascoltando. Le Monde in Francia, con l'Assemblea Nazionale Francese che approva dei prezzi minimi per gli agricoltori. La notizia però è che la maggioranza presidenziale si è opposta a questa decisione, che comunque è arrivata. E dunque ricorderete, ad esempio, certamente, le proteste dei trattori di inizio anno. Questa è una novità che approfondiremo.
Con Asia News andiamo in Myanmar. Nel 2023 triplicate le vittime delle mine antiuomo. Proprio ieri la giornata mondiale contro questo terribile strumento di morte.
Parlavamo di NATO poco fa con Isabella Piro. L'apertura della CNN dedicata proprio all'Alleanza Atlantica, la nuova sfida della NATO, il titolo: come invertire anni di sottofinanziamento alla difesa.
In Spagna il país torna in Israele, l'inviato dell'Unione Europea a Gaza: usare la fame come arma di guerra è illegale, un po' quello che dicevamo anche in apertura con la collega Silvia Giovanrosa.
E anche Foglia de San Paolo dal Brasile ci conduce in Medio Oriente: Biden ferma Israele e cambia l'assistenza alla popolazione di Gaza, si aprirà un nuovo varco, intanto Washington lancia 50.000 pasti dal cielo. Noi ci fermiamo ancora con un brano musicale, la voce di Frank Sinatra, ma poi parleremo, cari amici, di una prima volta, di una prima giornata che si celebrerà domenica e che ha a che fare con i bambini, i più piccoli, i neonati, un rischio che corriamo tutti a volte in maniera inconsapevole.
I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going. To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same. My huckleberry friend, Moon River and me. The same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River.
8.45, ancora buongiorno da Andrea De Angelis
e Gianmarco Murroni.
335 12 43 722 per intervenire in diretta, ma io ringrazio per essere con noi Federica Giannotta, responsabile advocacy e programmi Italia di Terre des Hommes. Federica, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Federica, vogliamo parlare, lo diciamo un attimo fa, di una prima volta, domenica 7 aprile, la prima giornata dedicata ad una prevenzione di un qualcosa di cui tu ci parlerai. Ora non vogliamo terrorizzare nessuno, diciamolo, anche perché si può prevenire facilmente. Ma il problema è che se non lo si sa, il rischio è di fare anche facilmente dei danni a chi? A coloro a cui teniamo di più, ai nostri figli. Parliamo di neonati, di cosa si tratta?
Esatto, si parla della cosiddetta shaken baby syndrome, la sindrome del bambino scosso, cioè una sindrome che colpisce i bambini molto piccini dagli anni 0-2, indicativamente tra le 2 settimane di vita e i 6 mesi, ed è dovuta sostanzialmente ad una, diciamo, al fatto che il caregiver scuote il bambino come reazione violenta al fatto che non riesce a sopportare il pianto inconsolabile, che è scientificamente provato essere anche molto molto frequente, fastidioso, costante in alcune settimane della crescita del bambino. Naturalmente questa reazione in diversi casi non è voluta, insomma, è proprio, come dire, una reazione non controllata e che è derivante da una condizione in quel momento di fragilità del caregiver, di incapacità di gestire questa situazione molto molto poi pericolosa, e che quindi può comportare però delle lesioni permanenti al bambino, se non in un caso su 4 la morte. Ed è per questo che la nostra organizzazione ha deciso ormai da diversi anni di lanciare una campagna che si chiama Non scuoterlo, contro questa sindrome, e la prossima domenica, cioè dopodomani, 7 aprile, sarà la prima giornata proprio dedicata a questa sindrome, ed è nata in collaborazione con Simeup e tanti altri attori.
Sì, Federica, prima dicevamo, Andrea ha sottolineato, se una cosa non si sa, non se ne parla, è anche difficile porre rimedio, quindi per l'appunto parlarne è importante, sensibilizzare è importante, quindi come riuscire anche a comunicare questo ai genitori, ai caregiver, per l'appunto, anche perché spesso sono gesti, come si spiegava poco fa, che vengono quasi automatici talvolta.
Esattamente, quindi l'importante per noi è proprio questo, cioè dopo un percorso tecnico fatto, che continuiamo peraltro a fare con l'ambito ospedaliero, era di uscire dalle mura ospedaliere e raggiungere la gente, i caregiver, i genitori, per cui domenica saremo in 30 città italiane, in 15 regioni, con dei gazebo, dei punti informativi o anche con delle piccoli incontri dedicati ai genitori, proprio per fare sensibilizzazione e informazione con materiali informativi, con tutto quello che si può, insomma, offrire loro per avere una panoramica del che cosa si tratta e avere anche delle informazioni su come appunto prevenire questo gesto, che poi può essere davvero davvero devastante per il piccolo.
Ci scrive Silvia al 335 12 43 722. A volte capita che la mia bambina di 3 mesi smetta quasi di respirare dopo aver pianto e lì mi viene naturale scuoterla. È un errore? Ci chiede.
Sì, scuoterla, non bisogna mai scuotere un bambino, assolutamente. La cosa principale da fare, peraltro, è avere un contatto con, per esempio, il proprio pediatra, chiedere subito una consulenza, ma non scuotere mai un bambino, cioè accompagnarlo dolcemente, ma scuoterlo mai, perché appunto questa reazione al pianto è tipica, nel senso che un bambino poi comunque è affaticato dal pianto, ma non bisogna scuoterlo, non bisogna mai farlo.
Insomma, Federica, come dicevi tu, con un sorriso vogliamo chiudere. Il pianto ha una motivazione, tutti noi abbiamo pianto da neonati, l'abbiamo dimenticato, ora dobbiamo ricordarci che è naturale piangere, ci vuole un po' di pazienza, un po' di conoscenza.
Esatto, esatto, il pianto tra l'altro è l'unico modo che il bimbo ha di comunicare, tante volte si è fatto di tutto per accudirlo e il bimbo piange ancora, ma proprio perché è naturale in questa fase della sua crescita e non dobbiamo appunto spaventarci. Nel momento in cui sappiamo che non ha febbre, che non ha che è stato cambiato, che è stato dato tutto il cibo necessario, insomma è stato accudito, bisogna proprio entrare nell'ottica per cui ci può essere anche un pianto cosiddetto inconsolabile, che però non ha una richiesta particolare dietro.
Grazie a Federica Giannotta, grazie a Terre des Hommes per tutto quello che fa in Italia e non solo. Davvero il nostro grazie, Federica.
Grazie a voi, grazie mille.
E adesso andiamo, Gianmarco, sui quotidiani nazionali. Dunque un cambio di sottofondo grazie alla pronta mano del nostro meraviglioso Alberto Giovannetti, che ci accompagna con i livelli delle nostre voci, che sono diverse, con quelle degli ospiti, e poi quando arriva un ospite in studio il telefono
prove, dimmi no,
ragazzi però... c'è un lavoro in regia, mi dispiace a volte, anzi l'invito è venite a trovarci, lo dico a chi è all'ascolto e magari ci scrive anche in maniera più assidua, venite a trovarci e capirete che noi qui siamo coloro che ascoltate, ma chi è in regia è veramente il motore.
Sì, c'è tutto un lavoro dietro, un mondo dietro, insomma.
Da dove iniziamo, Gianmarco?
Partiamo da Avvenire. Diritto d'asilo spesso violato e spari contro la Mare Ionio. In Italia ritardi, ostacoli burocratici o telematici e lunghe attese davanti a questure e prefetture rendono difficile, quando addirittura non negano, l'esercizio del diritto di richiesta della protezione internazionale. Lo denuncia un rapporto dell'ente umanitario International Rescue Committee, che dopo aver inviato propri osservatori a Milano, Trieste, Roma e in altre città, stigmatizza proprio le lentezze della macchina del Viminale. Intanto, mentre a Lampedusa si è consumato l'ennesimo naufragio con la morte di una giovane gambiana, una motovedetta libica ha sparato contro la nave ONG Mare Ionio durante un'operazione di soccorso. Intanto il vescovo di Civitavecchia dice messa nel centro di permanenza per i rimpatri, persone non rispettate.
Persone non numeri, come tante volte ci ricorda Francesco. Andiamo sulla Repubblica, pagina 18, per parlare ancora di NATO. La NATO nega l'escalation con Mosca, è il titolo, non siamo parte del conflitto. Il Cremlino, relazioni a livello di confronto diretto. E poi la Repubblica dà per certo, quello che diciamo poc'anzi con Isabella Piro, sarà Rutte l'erede di Stoltenberg e dunque un olandese al comando dell'Alleanza Atlantica. La NATO non è parte del conflitto e non lo sarà, mentre l'Alleanza Atlantica festeggia i suoi 75 anni, Stoltenberg risponde al Cremlino che ieri aveva cercato di alzare il livello di tensione. La NATO ha fatto della Russia l'obiettivo della sua politica aggressiva, aveva detto Mosca, è un blocco aggressivo. Il portavoce di Putin era andato oltre. Le relazioni tra Russia e NATO sono ormai scivolate al livello di un confronto diretto. Per la NATO però resta prioritaria una cosa, la difesa dell'Ucraina.
E sul Foglio si parla di ambiente, in particolare si fa un focus sulla Germania. Recessione verde, la Germania riduce le emissioni del 10%, ma a causa di calo del PIL e crisi industriale. L'anno scorso in Germania sono diminuite per l'appunto del 10% le emissioni di gas serra, la più grande riduzione dal 1990, scrive il Foglio. Per gli ambientalisti è il successo di una strategia che in Germania ha portato allo spegnimento delle centrali nucleari. In realtà però, sottolinea il Foglio, come spesso accade, la situazione è più complessa, proprio facendo riferimento anche alla situazione economica del paese.
Il Messaggero in prima pagina e poi a pagina 4 ancora l'Unione Europea, rielezione in salita, il titolo. Unione Europea, fuoco amico su von der Leyen dai commissari del Partito Socialista Europeo. Ursula von der Leyen finisce nell'occhio del ciclone per l'assegnazione di un incarico. Lo sapete, la leader europea si è ricandidata per un nuovo mandato a quello che è il ruolo più importante, ovvero presidente della Commissione, ma a pochi mesi, ormai a poche settimane dalle elezioni, ci sarebbe un attacco, stando a quanto riporta non solo il Messaggero, ma la stampa internazionale nei suoi confronti, e avanza l'ipotesi di una convergenza su un leader invece del Partito Socialista Europeo.
E con il Corriere della Sera torniamo in Italia, perché si parla di sanità italiana. Protesta delle regioni contro i tagli alla sanità e rischio di un conflitto istituzionale con il governo. Ieri la conferenza delle regioni ha posto un out-out: o ci sarà il ripristino dei capitoli di spesa cancellati o l'organo è pronto a rivolgersi alla Consulta. Per cui insomma una situazione complicata per quanto riguarda la sanità in Italia.
E questo è un tema enorme. Altro tema riguarda sempre l'Italia e l'economia. In arrivo la pace edilizia, titola il Fatto Quotidiano. Salvini studia l'ennesimo condono. Dai piccoli lavori agli abusivismi più estesi, il leghista punta pure ai cambi di destinazione d'uso, un piano definito dal Fatto Berlusconiano. Arrivano le elezioni europee, arriva l'annuncio dell'ennesimo condono da parte di Salvini, leader della Lega, ministro delle infrastrutture, con una nota del ministero, quella che già aveva definito pace edilizia, compare ora come pacchetto di norme in preparazione per sanare tutte le difformità interne alle abitazioni che stanno bloccando, si legge, milioni di italiani e di immobili, dunque un condono. Questo è il comunicato di cui però la presidente Meloni ha subito detto di non conoscere il contenuto. E infine, Gianmarco, vogliamo chiudere con una nota di colore che ci conduce nella città di cui il Papa è vescovo, a Roma, a Caracalla, perché Il Tempo, a pagina 22, ci parla appunto di Caracalla tra passato e futuro. Il titolo: a Caracalla, palco sospeso sull'acqua. Il progetto della soprintendenza fa rivivere l'atmosfera dell'antica Roma. Una piscina a specchio farà da cornice agli spettacoli e ci sono anche delle immagini suggestive che ci mostrano proprio questa piscina con questo palco che si troverà quasi sospeso sull'acqua nello scenario unico al mondo, possiamo
dirlo.
Beh sì,
non ricordo altre, almeno per quanto mi riguarda, situazioni di questo tipo.
No, veramente, per chi insomma ama leggere ancora i quotidiani cartacei e in particolare ha con sé o avrà Il Tempo, l'invito è di andare a pagina 22 per vedere queste belle immagini. Sarà una piscina lunga 42 metri, anzi non sarà, è già stata installata alle terme di Caracalla per ricreare l'effetto delle vasche che un tempo trovavano posto tra le mura del complesso dedicato secoli e secoli fa alla cura del corpo, e adesso anche la vista è cura del corpo, possiamo dirlo. Gianmarco, ci risentiamo tra 3 minuti, lasciamo sì. Il microfono ad Alessandro Guarasci.
A tra poco.
Per le notizie flash lo facciamo con Mahmood, non è Alessandro Guarasci, è Francesca Sabatinelli, però Mahmood c'è.
Se partirò a Budapest ti ricorderai dei giorni in tenda, quella moonlight, fumando fino all'alba, non cambierai e non cambierò, fottendomi la testa in un night, soffrire può sembrare un po' fake, se curi le tue lacrime ad un sui denti blu jeans, non paragonarmi a una bitch così, non era abbastanza, noi sali sulla jeep, ma non sono bravo a rincorrere.
5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Parlavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra, con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi passerà, ricorderò, i gileni ripieni di zucchero, cambio il numero.
5 cellulari nella tuta gold,
baby, non richiamerò.
Dov'è la fiducia diventata rida, è come l'aria del Sahara. Mi raccontavi storie di gente senza dire mai il nome, 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 come l'amico tuo in prigione, ma a stare nel quartiere serve fottuta personalità. Se partirò, sono bravo a correre.
5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Parlavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra, con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi passerà, ricorderò, i gileni ripieni di zucchero, cambio il numero.
5 cellulari nella tuta gold,
baby, non richiamerò.
Ti hanno fatto bene le offese, quando fuori dalle medie le ho prese, ho pianto. Dicevi ritornate nel tuo paese, lo sai che non porto rancore, anche se papà mi richiederà di cambiare cognome. Parlavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra, con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi passerà, mi guarderò, i gileni ripieni di zucchero, cambio il numero.
Sono le 9, Francesca Sabatina in studio. Un palestinese è stato ucciso in scontri con l'esercito israeliano nel campo profughi di Nur Shams, est di Tul Karem in Cisgiordania. Secondo fonti mediche sarebbe stato ucciso da un cecchino. In Birmania l'opposizione ha rivendicato un raro attacco con droni contro la capitale governata dalla giunta militare. Intanto, secondo l'UNICEF, il numero di civili feriti e uccisi da mine e ordigni inesplosi è triplicato dallo scorso anno. Il 20% delle vittime sarebbero bambini. Negli Stati Uniti, in Oklahoma, è stato messo a morte un uomo di 41 anni accusato di 2 omicidi commessi nel 2002. Dall'inizio dell'anno è la prima esecuzione nello Stato che ha ripreso la condanna a morte nel 2021 dopo una moratoria di 6 anni. Il principale imputato nel processo per l'attentato al mercatino di Natale di Strasburgo del 2018 è stato condannato ieri a Parigi a 30 anni di carcere. È tutto, il prossimo flash è alle ore 10.
E grazie a Francesca Sabatinelli che torna alle 10, giusto Francesca?
Torno alle 10, sembra.
Mina e Celentano vanno bene? Per
sì.
I tuoi gusti, perché sei esigente giustamente in musica.
Sì, soprattutto io e te non abbiamo gli stessi gusti.
Vero, però Mina e Celentano sì.
Ci va bene a tutti e due?
Acqua e sale.
Speriamo agli ascoltatori anche. Banali,
io direi quasi prevedibili e sempre uguali. Sono fatti tutti così.
Sei niente male, parli bene, mi sorprendi quando tiri forte. La tua moto da motore che sento truccato. E va bene, guida tu, che sei brava più di me, ed attendo che sia amore.
abbraccio forte e tutta la gratitudine alla regia, che è stupenda. Grazie, buongiorno, buon proseguimento.
Roseli, grazie, ma perfetto, perché si sentiva la nostra voce in sottofondo, la tua radio è accesa. Grazie del tuo buon dì. Adesso prendiamo un aereo e voliamo in Africa. È tornata a trovarci Maria José Muando del Polo Francofono di Radio Vaticana Vatican News. Buongiorno.
Buongiorno Andrea.
Gianmarco,
buongiorno.
Questo è uno degli spazi più attesi dai nostri ascoltatori, e ce l'hanno detto e sottolineato che hanno molto apprezzato questa novità che ha avuto inizio ormai dall'autunno col nuovo palinsesto e che certamente proseguirà. Avremo modo in questi minuti di parlare della Pasqua, di come sono andati questi giorni, del tuo paese, della Repubblica Democratica del Congo. Però partirei da quanto ci stavamo raccontando mentre andava il brano di Mina e Celentano, ovvero le cappellanie a Roma, che sono quei luoghi, e lo dico soprattutto a chi si trova a Roma, non c'è cosa più interessante probabilmente che decidere di spendere qualche domenica andando a messa proprio in questi luoghi, perché sarà come fare un po' il giro del mondo. Io ricordo anni fa, proprio invitato dall'allora mia professoressa di antropologia, abbiamo fatto uno studio su questo e una volta mi sembrava di stare in America Latina, e poi in Romania, e poi nelle Filippine, e poi in Polonia. La tua cappellania di riferimento dove si trova?
La mia cappellania, quella concessa alla Repubblica Democratica del Congo, sta vicino a Piazza Navona, una via lì vicino, il nome non mi viene, è la chiesa della Natività dei eccetera eccetera, il nome non mi viene bene, solo che se uno va a Piazza Navona,
esatto,
dietro
è quella chiesa che si trova proprio vicino Piazza Navona della
Natività. Mi sa che c'è un'ambasciata del Brasile lì accanto, e certo, lì c'è questa chiesa, e la chiesa ci fu concessa per quale motivo? Il tempo del primo sinodo degli vescovi africani a Roma, la Chiesa africana ha partecipato in modo molto presente, molto visibile, e si è sentito questo bisogno di poter anche celebrare le grandi solennità, anche le messe tra le culture delle nostre chiese, perché ad esempio della Repubblica Democratica del Congo e anche in molti paesi africani, Camerun, Nigeria, c'è questa teologia africana che metteva l'aspetto inculturazione nella celebrazione della messa, in queste cose qua. Quindi avere anche questa partecipazione della cultura locale nella messa è stata anche un'impronta molto forte.
Cioè, per chi si trova in un paese diverso dal proprio, sì, poter respirare l'aria di casa anche attraverso una celebrazione religiosa è veramente significativo.
Sì, sì, per me questa Pasqua è stata proprio questa celebrazione festosa e anche molto partecipata, con i balli, con i canti che forse non cantavo da un sacco di tempo. Sì, con queste processioni ballate, per fare le offertorie, per dire le preghiere nelle lingue locali, in Lingala ad esempio. Quindi è stato un modo speciale per me di vivere la risurrezione del Signore.
Gianmarco, andremo nella Repubblica Democratica del Congo, ma sappiamo che Maria José vuol parlarci anche di un altro paese.
Sì, perché per l'appunto abbiamo detto la Pasqua, il messaggio di pace, e anche in Sud Sudan per l'appunto c'è una situazione in cui c'è bisogno di pace, c'è bisogno del coraggio di scegliere la pace.
Sì, vivere la pace in questa Pasqua è stata molto difficile in molti paesi africani, e in Sud Sudan, in un paese che non sappiamo dove sta andando, però anche con la guerra, di cui non si parla più tanto in Sudan, che fa sì che molte persone si rabbattono anche sul Sudan. E qua possiamo parlare anche delle voci dei vescovi, che sono i rappresentanti della Chiesa, che sono le persone, i pastori delle chiese locali, ad esempio qua Monsignor Carlassare, che parla che queste condizioni di estrema povertà però non uccidono il coraggio di sperare nella risurrezione, di sperare nella pace, nella prossima pace. Quindi si vive nelle condizioni difficili, però si spera sempre che la risurrezione di Cristo non è solo la risurrezione di Cristo, ma la risurrezione di tutte le persone che credono in Lui, che credono in quello che Lui ha professato e ha insegnato, e l'ha insegnato al prezzo della sua vita e della sua morte. Quindi è quello che abbiamo vissuto in questo periodo, in cui una persona che passa per le sofferenze enormi, però dà la pace, dà la speranza di poter vivere in eterno, di risorgere dalla morte. Quindi in Sud Sudan anche i pastori della Chiesa hanno voluto lasciare questa manifestazione, anche che rispondeva alla manifestazione delle persone che, nonostante le situazioni difficili, hanno partecipato al triduo pasquale e a Pasqua stessa in modo molto convinto e molto festivo, anche molto di fede.
E poi tanto spazio avete dato come polo francofono ad Haiti.
Haiti, sì, perché Haiti sta vivendo una situazione catastrofica, si può dire?
Sì, si deve dire.
Sì, sì, si deve dire, proprio perché non si sa più che cosa sta succedendo in questo paese, questi gang che stanno governando, e che la comunità internazionale sta lì a guardare, non lo so, punto interrogativo. Solo che anche in queste situazioni difficili, le persone con il rischio di essere, come si chiama, rapiti, tutte queste cose, hanno vissuto la loro Pasqua, hanno vissuto la loro fede in modo molto convinto. Quindi è una specie anche di vivere le piaghe di Cristo tramite tutte le manifestazioni che si è conosciuto in questo tempo pasquale.
Gianmarco.
Sì, noi tante volte, insomma, abbiamo fatto riferimento al continente africano, alle varie peculiarità del continente, anche in merito proprio alle situazioni che si vivono. Abbiamo parlato di guerra, ci sono tante difficoltà anche da un punto di vista sanitario, rifornimenti di questo tipo, pediatrico, i bambini. Ecco, la Pasqua può essere stato un momento, ma in generale, per dare, appunto, come si diceva poco fa, una speranza di pace, ma anche poi guardando agli atti, insomma, concreti che c'è bisogno di fare.
Sì, la Pasqua proprio è questo momento di speranza, in cui dopo questi 3 giorni di passione, di agonia, si pensava che tutto fosse finito, ma non era finito niente, perché Cristo è risorto. Quindi in queste persone che stanno in situazione di malattia, in situazione di guerre, in situazione di mancanza di scuola, in situazione di gruppi armati che attaccano da un momento all'altro, c'è sempre l'avvenimento della festa pasquale, anche se Pasqua dobbiamo viverlo ogni giorno, perché dobbiamo celebrare ogni giorno la risurrezione di Cristo. Però la festa in quanto tale rememora questo fatto, perché Gesù stesso ha detto: fate questo in memoria di me, quella memoria di dire che in 3 giorni lui ha patito, però è risorto. Quindi queste passioni potranno un giorno finire e danno la speranza a lottare perché la pace avvenga, perché la pace ritorni.
Ti saluta Alessia, ringraziandoti in particolare per quanto hai detto all'inizio, l'importanza di ricantare, riscoprire le proprie tradizioni. Vale anche, ci scrive, per chi è nato in una parte d'Italia e oggi vive magari in un'altra città. È vero, non solo tra paesi, tra nazioni, ma anche tra regioni, tra città, ci sono magari tradizioni diverse. Poi ancora Valerio ci augura il buongiorno, sia una giornata di gioia per tutti noi in questa ottava di Pasqua. Maria José, grazie.
Grazie a voi.
Un saluto alla tua redazione. Ci salutiamo con Michael Bublé.
Come and gone away from Paris or Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. Just too far from where you are. I wanna come home. And I feel just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away. Paris, Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you, you know. Let me go home. Let me go home. It'll all be all right. I'll be home tonight. I'm coming back home.
Ci siamo in onda. Abbiamo rischiato di entrare parlando tra noi, ma è così, è bello così. Benvenuti a Fabio Colagrande, Benedetta Capelli.
Buongiorno.
Buongiorno, bentrovati. Perché podcast. Questi dei podcast chiacchierano sempre.
Sì, chiacchierano sempre, mia. Altro che quando vuoi, dove vuoi, sempre chiacchierano. No?
Eppure apprezziamo il silenzio, no? Entrambi,
esatto.
Vero Fabio?
Esatto, anche perché il podcast che presentiamo oggi per l'ennesima volta, perché siamo al secondo episodio di La Pace in Ostaggio, è un podcast che induce alla meditazione, al silenzio, anche perché racconta di una prigionia nel deserto.
Esatto, come non pensare, cioè come non pensare al deserto come appunto al silenzio, all'assenza di voci. Amedeo Lo Monaco mi suggeriva che nel silenzio si sente solo nel deserto si sente solo il proprio respiro. Ed è
anche
vero.
Anche all'assenza di riferimenti, perché sì. L'immagine di sconfinata appunto del deserto, il termine stesso. Ma posso dire una cosa, Benedetta? Anche se poi
no.
A volte mi rimprovera appunto di essere troppo. Quando tu mi hai parlato di questo podcast, la genesi del podcast, prima che uscisse il primo episodio, ora siamo giunti al secondo, Fabio, non so se sei d'accordo tu questa istanza con lei, avevi negli occhi una luce diversa rispetto ad altri prodotti, cioè come se questo generasse in te un'emozione maggiore rispetto ad altre, una consapevolezza che stai e state trattando un argomento non facile, complesso, però è nella complessità che dobbiamo entrare a volte.
Sì, e farlo con delicatezza. Credo che questo sia un po' l'insegnamento che ho tratto anche dalla relazione con padre Gigi Maccalli, che appunto è il missionario rapito per 2 anni nel Sahel. Entrare con dolcezza e delicatezza dentro una storia dolorosa, fatta di ferite che sicuramente sono state anche rimarginate, però insomma sono ferite veramente molto molto profonde, perché parliamo di un rapimento, parliamo di percosse, di violenze, di situazioni in cui si è considerati un nemico da abbattere. Quindi è comunque in questo modo a me è venuto appunto la necessità di avere un atteggiamento molto rilassato da un certo punto di vista, molto accogliente, ecco. E ovviamente ha fatto tanto il fatto che io avevo già un'amicizia con padre Gigi Maccalli, quindi è stata una relazione che è cresciuta nel tempo e che quindi ci ha permesso di parlare, di affrontare cose appunto dolorose con grande semplicità, che poi è il segreto di tutto.
L'empatia poi insomma non ti manca. Fabio, lo chiedo a uno dei miei maestri per quanto riguarda...
E chi è?
No, saresti tu, la capacità insomma di fare delle buone, discrete, non andiamo troppo sì. Su interviste. Come si fa a realizzare un'intervista, a porre delle domande a chi abbiamo davanti e siamo consapevoli che ha vissuto un'esperienza talmente alta da essere imparagonabile magari a quello che è il nostro mestiere? È difficile, è la delicatezza di cui parlava Benedetta, ma qual è la chiave allora per arrivare poi al cuore?
Allora, intanto credo che Benedetta già ha anticipato parlando di un approccio che lei ha avuto all'intervista e quindi all'incontro con padre Gigi Maccalli, un approccio quasi in punta di piedi, no? Rispettoso, mettersi in ascolto dell'altro. Poi la preparazione, perché appunto prima di incontrare una persona devi conoscere la sua storia in maniera approfondita, per capire anche i risvolti delle sue parole. E poi il grande rispetto con cui lei si è messa in ascolto, senza fare domande troppo complesse o troppo che rendano alla fine l'intervistatore più protagonista dell'intervistato. Mettersi veramente in ascolto, e devo dire che io ho assistito a parte dell'intervista, sono rimasto colpito davvero dall'atteggiamento anche di padre Gigi, perché abbiamo capito, incontrandolo poi di persona, non era la prima volta che veniva in Radio Vaticana, poi spiegheremo anche perché, e abbiamo capito incontrandolo in quell'occasione che davvero questa esperienza lo ha cambiato profondamente dal punto di vista interiore, e possiamo parlare di un religioso che ha avuto una seconda conversione ancora più profonda, per cui veramente hai l'impressione di incontrare una persona che ha un dialogo diretto e continuo con Dio, perché quell'esperienza di dolore, di sofferenza, io anticipo, faccio come dicono i giovani uno spoiler della terza puntata, terzo episodio, in cui si parlerà anche del dolore innocente. Lui si trova in una situazione che diceva: perché sto soffrendo? Perché è capitato a me? Che è una domanda che chiunque si può fare, no? Per una malattia, per una disgrazia in famiglia. E lì ha messo a dura prova la sua fede e l'ha ritrovata in qualche modo. Quindi è stato un incontro, e lì Benedetta è stata brava a sintonizzarsi con questa interiorità così profonda di padre Gigi.
Se siete d'accordo, ascoltiamo il trailer. Stiamo parlando, lo ricordo, del podcast La Pace in Ostaggio, un podcast di Radio Vaticana, Vatican News, in particolare del secondo episodio intitolato Pellegrino.
Sono Benedetta Capelli. Questo è il podcast La Pace in Ostaggio, che racconta il cammino di riconciliazione del missionario Gigi Maccalli.
Io mi appartavo ogni domenica su questo che io chiamo l'altare di sabbia. Non avevo con me né pane né vino, ma Signore, questo è il mio corpo ferito, questo è il mio cuore spezzato, non ho altro da offrirti.
Il nostro principio di unità è lo Spirito Santo. Lui ci ricorda che anzitutto siamo figli amati di Dio, tutti uguali e tutti diversi, e che per questo siamo fratelli e sorelle.
Non è detto che queste parole pronunciate da Papa Francesco nella messa di Pentecoste, il 31 maggio 2020, siano esattamente quelle ascoltate da padre Gigi Maccalli attraverso una radiolina con la quale aveva intercettato tra le dune la Radio Vaticana. Ma sembrano però calzare a pennello con i suoi pensieri, con la riflessione sulla diversità dell'altro e con la necessità di accettarla, anche se fa male.
mi ha aperto il cuore. È stato veramente un respirare ossigeno, è stato acqua fresca per il mio cuore arido. Io ne sono riconoscente a Radio Vaticana di aver così lanciato sulle onde questo messaggio che ha attraversato il deserto e mi ha raggiunto. Io mi sono sentito in San Pietro, nella Basilica del Papa e al tempo stesso nelle periferie. È stata un'esperienza di comunione molto particolare e di cui sono grato a Radio Vaticana.
La gratitudine di Padre Maccalli, la nostra gratitudine direi a Padre Maccalli.
Sì, anche la nostra responsabilità, no? Cioè sapere che quello che stiamo dicendo può arrivare davvero nelle periferie, nella solitudine di tante persone. E noi abbiamo conosciuto appunto Padre Gigi Maccalli quando lui, nella prima sua intervista che fece, raccontò appunto l'episodio in questione, cioè ad aver ascoltato la messa di Pentecoste Papa Francesco. Pensiamo veramente a un uomo che per 2 anni è nel deserto, anche in catene, con la compagnia per un periodo di 2 italiani che erano appunto anche loro prigionieri, e con loro ha potuto avere a disposizione questa radiolina cinese, dice, una radiolina che non funzionava bene. E poi pensiamo, no? Veramente immaginiamo il deserto, immaginiamo il caldo, il vento che ti dà fastidio, lui dice anche l'acqua che sapeva di benzina, e immaginiamo la voce del Papa. Cioè è comunque di una potenza immensa questa immagine.
Come si spiega, Fabio, a un giovanissimo, immagino per esempio ai tuoi figli, in particolare ai bambini, che hanno tutto a portata di mano nei loro smartphone, che ancora attraverso una radiolina si può arrivare nel deserto?
Beh, questo episodio della vicenda di Padre Maccalli, a cui è dedicato il podcast, tutto il podcast La Pace in Ostaggio racconta tanto altro, però c'è anche questo episodio di lui che si sintonizza casualmente sulla Radio Vaticana e trova la speranza nella voce del Papa, e diciamo sembra proprio il simbolo della potenza del podcast, no? Perché ti racconta come una voce ti può raggiungere. Qui in questo caso non c'è neanche la connessione internet, non c'è uno schermo, non ci sono immagini, c'è solo una voce captata da una radiolina, credo a onde corte, probabilmente la trasmissione,
sì.
Captata in maniera confusa, a cui uno si aggrappa, e quindi davvero ritrovare la profondità e l'efficacia che ha una voce che arriva dall'etere. A me ha fatto pensare a quante volte nella nostra vita un frammento di radio sento in macchina, in cucina, la prima volta abbiamo sentito una canzone, ha segnato la nostra memoria, la nostra vita. Quante volte ci è rimasto impresso, ecco, un momento forte di radio? Veramente è un'esaltazione, ancora prima del podcast, proprio della radio, della potenza che ha la voce. E tu dici bene, sì, probabilmente l'infodemia, la troppa informazione, le troppe immagini, le troppe voci, il fatto che siamo sempre attaccati a questo smartphone che ho qui sul tavolo, ci rendono poco sensibili a quell'ascolto di cui parlavamo prima. Nel deserto, una voce che improvvisamente nel nulla arriva, che in questo caso era la voce del Papa, per Padre Gigi è stata un'ancora di salvezza. Dobbiamo fare più spesso silenzio, torniamo a quello che diciamo all'inizio forse.
No, non riesco a non fare questa battuta riferita allo sport alla vigilia del derby, perdonatemi, ma tante volte abbiamo anche esultato grazie alla radio.
Ah, sì,
certo. Sì. Sofferto.
Siamo
molto. Io se ti posso raccontare una cosa personale, no, per dire quanto la radio possa aver condizionato la mia vita. Studiavo all'università, ascoltavo sempre un famoso conduttore radiofonico romano, non era romano, Gianni Elsner, che ora è in cielo e saluto caramente, e lui, aprendo la sua trasmissione, disse: stamattina ho sentito questo ragazzo che farà molta strada, il suo nome è Stefano Tabusi, poi il mio futuro marito, e diceva: questo farà molta strada perché è un ragazzo che ha avuto il coraggio in un'altra radio di citare la mia. E allora io mi sono accesa, ho detto: ma vedi che bravo, vedi, sto ragazzo davvero si farà strada.
Quindi Galeotto,
poi,
quel...
un giorno l'ho incontrato, gli ho raccontato questo episodio, e poi da lì è nato un grande amore.
Ma questa non me l'avevi mai detta. Cioè, me la dici in diretta? Non me l'avevi... Vabbè, così è la radio.
Sì, sì.
Fabio,
questo fatto
grande
di innamorarsi alla radio,
ecco,
proprio,
vedi,
non so,
non lo capisci.
Non lo capisci.
Ma continuiamo a parlare in un'altra trasmissione. No, grazie davvero, è sempre un piacere. Ogni venerdì è un appuntamento ormai fisso e soprattutto molto apprezzato questo con la redazione podcast. Chi di voi due vuole ricordare, anche se ormai gli ascoltatori bene lo sanno, dove, in che modo ascoltarvi, ascoltarci?
Allora, andiamo sulla pagina Vatican News, sezione podcast, c'è proprio la sezione dedicata ai podcast di Radio Vaticana Vatican News, la trovate facilmente, si chiama proprio Vatican News Podcast, ma i nostri podcast sono anche su Spotify e sulle principali piattaforme audio, Google Podcast, Apple Podcast, in questo caso digitate La Pace in Ostaggio.
Bravissimo.
Visto?
Piano piano.
Del resto lo chiamate il professore.
Sì.
Nonostante Diodato.
Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale. E se ti penso tu sei un'anima. Forse questo temporale che mi porta da te. E lo so non dovrei farmi trovare. Senza un ombrello anche se ho capito che per quanto fuga torno sempre a te. Che fai rumore qui e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene. Senza parlare, senza un posto a cui arrivare, consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare, che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare, e faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare, ma quanto fuga torno sempre a te. Che fai rumore qui e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore sì che non lo posso sopportare.
Le 9.33 è già aperta la diretta Facebook sulle pagine di Vatican News e Radio Vaticana, perché stiamo per iniziare lo spazio anche in radiovisione con un'artista, Cinzia Tedesco, con cui parleremo di musica jazz in particolare, ma anche di tutto ciò che riguarda il sociale, l'essere, come ci chiede il Papa, artigiani di pace. Dunque non cambiate canale, anzi collegatevi anche in video tramite Facebook, condividete il link con gli amici e iniziate attraverso i commenti a fare le domande alla nostra ospite, proprio perché parleremo di jazz, augurandole veramente di tornare presto sui palcoscenici d'Italia e non solo. Una pronta guarigione. Ascoltiamo Jazz di Loredana Bertè.
Naturalezza, la nostra vita, non costruzione. Questo senso del futuro, irrimediabilmente con noi. La pressione sulle ali ci tiene in aria, ma quest'anno stelle del mare come sarà? Ci vuole più forza e chissà se verrà barca o rondine a cura. Sarà, ma quest'anno stelle del mare come sarà? Ci vuole più forza e chissà se verrà barca o rondine a curarci accanto al sogno da dentro il cuore, nell'anima o da dove sarà?
Bentrovati anche agli amici che ci seguono in diretta su Facebook, ben ritrovati a coloro che sono collegati da oltre un'ora e mezza su Radio Vaticana in nostra compagnia. Io sono Andrea De Angelis, accanto a me.
Io sono Gianmarco Murroni.
Sei sempre tu, Gianmarco. Ma soprattutto è venuta a trovarci Cinzia Tedesco. Buongiorno Cinzia.
Buongiorno, buongiorno Andrea e buongiorno Gianmarco.
Buongiorno Cinzia.
Buongiorno a tutti gli amici di Vatican News, Radio Vaticana, e sono felice di essere qua.
Anche noi lo siamo, perché grazie a te, e lo dico a chi ci sta seguendo, anzi continuate a scrivere i vostri commenti, a condividere il link della diretta, perché sarà protagonista la buona musica, la musica jazz, ma parleremo anche di impegno, di attività, non solo a parole, nei fatti, la capacità di dedicare il proprio tempo a chi è meno fortunato o semplicemente a chi ha bisogno di una mano. Non è detto che sia meno fortunato di noi, ma c'è sempre bisogno di un aiuto. A proposito di aiuto, ci consentono di andare in onda Silvia Giovarrosa, regia, Alberto Giovannetti, tecnico audio, e Bruno Orti, tecnico video. Un saluto, come sempre, a Vittorio Rossi e Leopoldo D'Angelo. Ci hanno scritto già in tanti, Gio, Angela e ancora Massimo, Anna che ci ringrazia, Salvatore, il buongiorno da Maddalena, da Carlo Carlotta e poi Fernando, David, che dice: Signore, apri le mie labbra, la mia bocca proclami la tua lode. Vedremo come proclamarla anche in canto. E poi Maria Antonietta e in particolare Carlotta, e partiamo da qui, cara Cinzia, che scrive: la musica nasce dall'anima, non può essere sostituita da ciò che non è autenticamente umano. Dunque la musica nasce da dentro.
Nasce da dentro, nasce dall'esigenza anche di arricchirsi di emozioni. Perché insomma ci circonda comunque un mondo duro, un mondo anche violento, un mondo che comincia, credo, a non piacerci. Quindi la musica, l'arte, la cultura è bellezza, è arricchimento dello spirito, è voglia veramente di ritornare alle origini di una verità, di una spiritualità, di un essere umani. Ecco.
È fondamentale esserlo anche quando si è artisti. La nostra Cinzia è un'artista pugliese, vocalist, cantautrice, creatrice di una serie di progetti musicali, ma è anche Gianmarco, ambasciatrice di pace del Centro Internazionale di Pace di Assisi.
Eh sì, è un centro importante che si occupa di bambini principalmente, insomma adozione di bambini, ma anche tutto ciò che riguarda l'aiuto umanitario, sanitario nei paesi meno fortunati, in particolare il continente africano. E per l'appunto Cinzia è un'ambasciatrice di questo centro. Come è avvenuto, Cinzia?
È avvenuto perché sono stata chiamata a collaborare ad un progetto di creazione di pozzi d'acqua nel continente africano. E insomma un problema che purtroppo comincia a diventare pressante. L'acqua è un bene indispensabile, comincia a diventare anche un problema per noi, ma lì ovviamente insomma è un problema vitale. E fui chiamata per contribuire, come contribuisce un artista, ecco, con concerti, con la creazione di prodotti musicali che poi molto spesso, come mi è capitato, perché mi è capitato per diverse onlus di fare questo, come per la Salva Mamme Salva Bebè, oppure per la Canovalandia Onlus, oppure per Manitese. Comunque ho sempre collaborato con queste associazioni cantando e creando delle copie dei miei dischi che poi venivano vendute durante i concerti per raccogliere i fondi. E non vi nascondo che è una grande emozione sapere di essere un po' d'aiuto, ecco, una piccola goccia in un grande mare, ma comunque insomma mi gratifica. Dà senso al mio essere persona innanzitutto, ma anche artista.
Cinzia, però, magari chi all'ascolto, io per primo, non so Gianmarco o gli amici della regia, a volte un po' tutti cadiamo, scivoliamo magari in quello che può essere considerato un errore, ovvero: ma io non ho tempo, io vorrei dare una mano, ma non ho tempo, ho mille altre cose da fare, non ho il tempo di. Come rispondere a chi, ripeto, magari io per primo, sostiene di non avere il tempo di dare una mano? A proposito di mano, ma quell'anello rappresenta un po' quello che c'è nella testa degli artisti, tutto questo groviglio di...
Questo anello è uno dei miei portafortuna, ne ho pochissimi, e rappresenta il mondo che è complesso, che è grande, che è anche affascinante.
Descriviamolo. Mi piace... a chi è in radio, è un anello non piccolo evidentemente, che però sembra
sì,
un intreccio...
creato... Vania Taronna, che è un mio carissimo amico, ma anche un artista nel suo, ovviamente, e lo porto perché sì, è vero, è tutto complicato, è tutto un groviglio, ma insomma il cuore ci guida.
E quindi anche chi non ha tempo e dice che è complicato, ritorniamo alla domanda.
Dico, è complicato, guarda qua. Insomma,
però il tempo si trova.
Sì, si trova. Volere è sicuramente potere. Io non mollo mai, ecco, pochi motti nella mia vita, ma certamente volere è potere, nonostante tutto e tutti, e mai mollare.
C'è un centenario, Gianmarco, di cui parlare?
Sì, perché Cinzia è venuta qui oggi anche per presentarci un prossimo evento. Insomma, il 18 maggio all'Auditorium Parco della Musica si terrà l'evento Mister Puccini in Jazz, proprio nell'anno del centenario
di
Puccini.
Ma per caso, io non so, ecco, non vorrei dire, ma io per caso mi trovavo, diciamo, vicino a una Feltrinelli, ma a parte la pubblicità al disco, no, io tengo a questo 18 maggio, sabato 18 maggio, ore 21, Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli, perché sul palco avrò con me una grande orchestra di musiciste, l'Orchestra Femminile del Mediterraneo, fondata e diretta dal maestro Antonella De Angelis, e in più con me sul palco il grandissimo maestro, pianista, arrangiatore, compositore, chi più ne ha più ne metta, Pino Iodice, e Luca Pirozzi al contrabbasso e grande Pietro Iodice alla batteria. Perché ho voluto citare questo ensemble meraviglioso? Perché è la squadra che vince, un altro dei motti di Cinzia, è la squadra che vince, e soprattutto devo dire, lasciatemelo dire, le donne unite, ecco, fanno una bella differenza. E come ambasciatrice della rete Inclusione Donna, di recente nomina, di cui insomma sono molto orgogliosa, Inclusione Donna è una rete di oltre 60 associazioni di donne, insomma ci sono 46 ambasciatrici in tutta Italia, 55.000 donne che collaborano per portare avanti quella che è comunque una, come dire, un'istanza giusta. Perché l'eguaglianza dovrebbe essere scontata, ma scontata non è, e quindi l'inclusione dovrebbe essere scontata, ma anche questa, insomma, fatica a decollare, l'inclusione da tutti i punti di vista. E anche, devo dire, in certi contesti le donne non sono propriamente, come dire, rispettate.
Il mondo del lavoro, la parità
nel
salariale.
Nel mondo del lavoro, sì, ce ne sono tante.
Potremmo andare avanti ore.
Ora, non vorrei fare una trasmissione come ambasciatrice della rete Inclusione Donna, ma se vorrete... verrei volentieri con le nostre fondatrici, presidenti Sila Moche e Carolina Gianardi per raccontarvi quello che facciamo. La butto lì. Ma detto
no, ma
questo, il 18
un tema
maggio.
Da sottolineare questo.
No,
tornando invece al 18 maggio, diciamo appunto...
Mister Puccini. Allora, io ho avuto questa folle idea. Precedentemente l'ho fatto con Giuseppe Verdi e la Sony mi ha dato supporto in questa follia, quindi ha pubblicato i miei dischi. Il primo era Verdi Smooth, dedicato a Giuseppe Verdi, e questo è dedicato a Giacomo Puccini. Perché Verdi e Puccini in jazz? Perché io ritengo, da mamma, insomma, adesso di un 17enne, ma insomma qualche anno fa era ben più piccolo, ritengo importante che la nostra tradizione musicale sia portata all'attenzione dei ragazzi, dei giovani, che non devono soltanto crescere sull'onda, come dire, della radio in quanto tale, della musica commerciale, anche quella sì, ok, siamo stati tutti ragazzi, anch'io avevo i miei miti,
ognuno ha i suoi, però tu dici anche riscoprire...
Sì, però io avevo George Benson, avevo Michael Jackson, Stevie Wonder, insomma.
Ma guarda, sai,
dire,
ognuno ha i suoi miti e li difende,
è
no?
La Fitzgerald, insomma, c'erano dei miti.
Ti
un
faccio
po'.
Un esempio, la mia nonna diceva a mia mamma: ma tu senti Morandi? Io sentivo Claudio Villa, e poi lei a sua volta: ma tu senti non so chi? Io sentivo, cioè, giustamente con il passare degli anni ognuno ha i suoi miti, però quello che tu vuoi sottolineare è ben diverso, cioè al di là della passione per questo o quell'artista, ci sono dei mostri sacri che non possono essere non conosciuti.
Assolutamente, io devo dire grazie a mio padre, che poi è stato il mio primo maestro ed è stato comunque quello che mi ha lanciata con lui sul palco all'età di 8 anni, ho conosciuto tanta buona musica, ecco, quindi dai tempi, dalla musica degli anni 30 in poi, devo dire che la mia conoscenza è alquanto vasta. E quindi come mamma e come sì, anche come musicista, come artista, ho pensato di espandere questa bellezza, creare un ponte tra quello che è un passato, che è anche presente, un grande presente, e un futuro. Quindi i ragazzi che ascoltano queste melodie e che magari si incuriosiscono e vanno al Teatro dell'Opera.
Cinzia, ci scrive Gianfranco, buongiorno, poi ancora Rosa, Maria, Roselì in particolare, commenta, ciao Roselì, buongiorno, la musica collabora per il bene comune, se davvero è così, allora è davvero tutto, grazie, grazie di cuore. Arriviamo a questo punto, saluto anche Michele Raviar, al di là del vetro, che è un grande appassionato di musica, a proposito di generi e del saperli mettere assieme. Cinzia, tocchiamo però questo punto, pure con Gianmarco prima di iniziare questa diretta ne parlavamo. In che modo il linguaggio universale dell'arte e della musica può arrivare a un messaggio universale di pace che riguarda tutti? Lo stiamo imparando. Pensavamo che la pace appartenesse al passato, il bisogno di pace.
Io posso dire che sto con Papa Francesco, anche se sembrerebbe piaggeria visto il luogo in cui mi trovo, però io sto assolutamente con Papa Francesco. Ora, qualcuno direbbe che probabilmente, voglio dire, ah, allora tu... No, io senza alcun dubbio, e lo dichiaro davanti a svariati milioni di persone, perché Radio Vaticana credo che sia quella più seguita al mondo, per cui insomma...
Come diffusione sì, poi
mi metto a rischio.
Speriamo di essere sempre seguiti, ma al di là dei numeri contano appunto le persone.
Ecco, io direi basta le armi e basta, ecco, basta armi, viva la pace assolutamente, e come la musica possa aiutare questo, beh insomma ne abbiamo tanti di esempi. Non vorrei dire, io ho dedicato un progetto anche a Bob Dylan e quando canto Blowing in the Wind, l'ho fatto anche nell'auditorium scorso anno, dedicando appunto, facendo uno spettacolo su Dylan, ho fatto proiettare mentre cantavo Blowing in the Wind delle immagini di guerra dietro le mie spalle. E con me, a fianco a me, il grandissimo Angelo Maggi che urlava frasi contro la guerra. È stato un momento in cui io ho visto le lacrime di persone nelle prime file, perché io amo cantare guardando il pubblico, che poi dà senso al mio essere artista, francamente, insomma, è fondamentale. Io ho visto l'emozione delle persone in platea. E ho fatto fatica a trattenere anch'io le lacrime. Ecco, questo ti spiega che cosa significa utilizzare il mezzo della musica, del canto, dei suoni per portare un'emozione forte, un messaggio forte.
E a chi magari ti critica dicendo ma c'è dell'utopia, l'uomo ha sempre fatto la guerra, come rispondi?
L'uomo ha sempre fatto la guerra, ma l'uomo è cresciuto, è diventato uomo sociale, ha imparato l'arte della mediazione, l'arte del comprendere, l'arte del fare passi avanti uno verso l'altro, ed è proprio quando si sono strette le mani tra nemici, tra virgolette, è lì che è nata l'umanità.
E poi nelle orchestre non conta la nazionalità, tanto per dirne una,
no,
i confini della musica non esistono. Gianmarco, ma vogliamo chiedere di ascoltare qualcosa o hai ancora delle domande?
No, possiamo ascoltare un brano tratto proprio dall'ultimo.
Da Mr. Puccini in jazz.
Da Mr. Puccini in jazz, proprio di Cinzia Tedesco.
Grazie.
Se la lasci riscaldare, cerca che giova, al buio non si trova. Ma per fortuna è una notte di luna, e qui
sorrido perché chi ci segue in video ha visto il gesto tipico Gianmarco, che vuol dire lasciamola pure sotto la musica, con la mano quasi
sotto,
a mimare le onde del mare. Questa
io
è la voce.
Intanto scrivevo, condividevo.
Vero, ti davi da fare. Questa è la voce di Cinzia Tedesco, che è nostra ospite, artista. Abbiamo parlato di Puccini, abbiamo parlato della pace. Cinzia, però vorrei chiederti, prima di salutarci, di mandare un messaggio a coloro i quali magari hanno l'età di tuo figlio, 17 hai detto, se non sbaglio, o ancora più giovani, perché ci seguite in tanti anche dopo in podcast, magari a quest'ora sono a scuola, giustamente, i più giovani.
Sì, a scuola.
E vogliono cantare, vogliono suonare, vogliono fare della loro passione una professione, come si fa?
È un domandone, come si fa? Si fa che oggi, insomma, c'è tanta confusione e tanti programmi televisivi che, sì, è vero, sono anche un'occasione per i ragazzi, parliamoci chiaro, da una parte. Dall'altra sono anche dei pericolosi tritacarne, per cui i ragazzi che vogliono comunque intraprendere questo lavoro devono sapere che, al di là di tutto, in primis c'è ovviamente lo studio, la preparazione, l'ascolto dei grandi, il comprendere che significa fare della musica di qualità, pur sempre rispettando degli stilemi moderni. Ecco, insomma, voglio dire, io, fra un po' uscirà un disco importante di una grandissima orchestra che si chiama JBJO, l'orchestra dei fratelli Iodice, di jazz, dedicato a Miles Davis, dove all'interno c'è un brano originale, il testo scritto da mio figlio, pensa a te, da Jacopo Iodice, di 17 anni. Questo pezzo perché lo cito? Perché all'interno di questo brano io canto, ma abbiamo anche inserito un rapper importantissimo, insomma, Ciccio Merolla, che saluto, un grande Ciccio. E quindi non che noi jazzisti si sia, voglio dire, con la musicisti con la puzza sotto il naso, noi si prende anche il bello della modernità. Ma i ragazzi devono sapere che l'orchestra, nell'orchestra suonano grandissimi musicisti che hanno studiato tanto, che si sono impegnati tanto anche nella promozione di se stessi, nelle relazioni. I ragazzi devono sapere che è importante saper leggere, saper scrivere, saper parlare, quindi anche la scuola in quanto tale, al di là della scuola musicale, è fondamentale.
Insomma, il jazz è improvvisazione, ma quando si studia c'è poco da improvvisare, c'è poco si studia improvvisare. Basta.
Ecco, studiate, non lasciatevi incantare dal successo facile che dura una stagione. E
Cinzia
via.
Tedesco, siamo in chiusura, ce l'eravamo promessi. Tornerai. Però guardando in camera, cantando, come saluti i nostri ascoltatori?
Oh, che meraviglia. Come saluto i nostri ascoltatori? Con un pezzettino di Mr. Puccini in jazz.
Va bene, abbiamo un minuto.
E lucevan le stelle, olezzava la terra, stride all'uscio dell'orto, un passo sfiorava l'arena, entrava ella fragrante. Du 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 du.
Grazie davvero.
Grazie
alla nostra Cinzia Tedesco, che tornerà a trovarci. Grazie a voi che ci avete seguito in video, alla regia.
Grazie alla regia,
E tra un attimo ci salutiamo anche in radio. E dunque un saluto anche agli amici della Radio Vaticana che ci hanno seguito sulle nostre frequenze. Gianmarco, si torna domani? No, domani ci sarà Luca Collodi.
Sì, esatto, domani il magazine di Luca Collodi.
E allora grazie ancora a Silvia Giovarrosa, Alberto Giovannetti, Bruno Orti, da Andrea De Angelis, grazie più sincero a voi che ci avete seguito come sempre numerosi. E ricordatelo, se c'è motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!
Ciao.
Estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, um ar... casa o cu funa cama.